Ciao a tutte e tutti, bentornate. Bentornati a un nuovo episodio del podcast Città. Io sono Paolo Bovio di Will Media.
E io Andrea Colombo di Tulu.
Andrea, oggi parliamo di un tema che ci sta a cuore, che è quello del consumo di suolo. Ne abbiamo parlato spesso in questo podcast. Oggi ci torniamo su da una prospettiva particolare, ossia quando il consumo di suolo avviene in una cornice di illegalità, quando le politiche dell'illegalità cosiddette portano il consumo di suolo alla cementificazione. E lo facciamo con Francesco Chiodelli, che è professore associato all'Università di Torino e docente di geografia economica e politica. Benvenuto professore.
Grazie dell'invito.
Francesco, mi permetto di darti del tu, ma dovrei dire professore. Allora facciamo professore a cui do del tu. Tu hai scritto recentemente questo libro che si chiama proprio Cemento Armato, la politica dell'illegalità nelle città italiane, un libro che è uscito negli scorsi mesi per Volati Boringhieri.
Citato nei nostri post-credit?
Citato nei nostri post-credit dalla professoressa Elena Granata, che salutiamo sempre. Nel podcast Città esploriamo trasformazioni e dinamiche delle città contemporanee lungo gli assi di spazio, tempo, bellezza, a partire dai dati. E allora prof, vorrei partire con te dall'asse dello spazio, provando a chiederti in che senso le città italiane sono anche lo spazio di quello che hai definito la politica dell'illegalità. Che cosa comprende, che cos'è questa definizione, cosa intendi per le politiche dell'illegalità?
Direi che le città sono relazionate all'illegalità almeno in due modi. Il primo è che sono in modo molto semplice il luogo in cui una serie di fenomeni illegali avviene. Il secondo e più interessante, che è il centro poi di questo libro, è che le città sono l'oggetto dell'illegalità. In che senso? Le città sono costituite da diversi elementi, tra cui gli edifici. E gli edifici, tutta una serie di edifici residenziali, ma anche stadi, luoghi di culto, fabbriche, sono oggetto di una serie di pratiche illegali di diverso tipo che nel libro cerco di indagare. In particolare ne indago 5. La prima è molto conosciuta e molto classica, che è quella dell'abusivismo edilizio. Una seconda è quella dell'occupazione illegale degli edifici residenziali, in particolare pubblici. La terza, un po' meno conosciuta, è quella dell'utilizzo irregolare di edifici a fini di culto, in particolare come luoghi di culto di migranti musulmani, quindi come moschee. E ci sono poi due altre sfumature di illegalità, che sono una la corruzione in ambito urbanistico e l'ultima l'infiltrazione criminale nello sviluppo urbano. Ora, tutte queste compongono quella che io chiamo, nel sottotitolo del libro, la politica dell'illegalità. Provo a spiegarle in maniera molto semplice. Questi cinque aspetti di illegalità che io analizzo sono indipendenti, sono come i puntini su un quadro di Giovanni Segantini o di Polsignac, se preferite. Quindi voi li vedete e sono autoconclusi. Per vedere un quadro di Segantini, per capirlo nella propria interezza, bisogna fare qualche passo indietro, quindi allontanarsi un po', e nello stesso modo ci si allontana da queste pratiche illegali che sono autoconcluse, indipendenti, si ha un senso complessivo di quello che disegnano, e quello che disegnano è per l'appunto la politica dell'illegalità, che detta in modo molto semplice è un utilizzo strumentale, strategico, dei fenomeni illegali da parte di una serie di attori politici, in particolar modo ma anche burocratici ed economici, per ottenere una serie di vantaggi personali. Se volete, c'è la possibilità, vi leggo anche 3 righe in cui ho provato a spiegarla in questo libro. Se si parla di libri, forse si possono anche leggere.
Volentierissimo.
Poche righe. Tale politica fa sì che l'illegalità urbana sia resa elettoralmente, socialmente ed economicamente produttiva, e al contempo venga costantemente prodotta e riprodotta anche quando è oggetto di campagne repressive e duri attacchi. Lungi da rappresentare un problema che si vuole eliminare, ed è questo il punto, essa infatti è una straordinaria risorsa che permette a una miriade di attori politici, economici e burocratici di estrarre rendite significative. Quindi l'illegalità come uno strumento desiderato da parte di una serie di attori per estrarre rendite personali.
Proviamo ad entrarci un po' di più in questo spazio dell'illegalità. Vorrei provare a chiederti in che modo queste diverse politiche della legalità plasmano lo spazio urbano, contribuiscono quindi a definire come noi oggi viviamo le città.
Ok, ciascuna forma di illegalità che analizzo ha un modo diverso di dare forma allo spazio in cui viviamo. Vi faccio per un esempio che è probabilmente il più eclatante, anche se ci sembra nelle nostre mappe mentali stereotipate un po' lontano dalla nostra realtà quotidiana di coloro i quali ad esempio vivono nel nord Italia, ossia l'abusivismo edilizio. L'abusivismo edilizio è un fenomeno colossale. Giusto per darvi un'idea, stiamo parlando di, a seconda dei dati, una quota che oscilla attorno al 10% della produzione edilizia di ogni anno. Insomma, l'abusivismo edilizio è uno dei modi attraverso i quali strutturalmente le città italiane si sono sviluppate dagli anni 50 in avanti, e la cosa interessante è che ancora oggi le città italiane sono plasmate in diversi modi dall'abusivismo edilizio. E ad esempio, in modo ricorrente, ogni tanto noi ce ne ricordiamo perché c'è una tragedia in cui una parte della collina di Ischia, a seguito di un forte temporale, crolla e muoiono delle persone. E queste persone muoiono anche perché stavano all'interno di un tessuto edificato irregolarmente in aree dove non si poteva costruire. Ancora per darvi un altro dato, voi considerate che la capitale dell'Italia, Roma, è per il circa il 37-39%, a seconda dei dati, di origine abusiva. Ossia una parte consistente, quasi maggioritaria, del tessuto urbano di Roma è stata costruita soprattutto negli anni 50 e 60 in maniera irregolare. Poi è stata regolarizzata, quindi oggi noi non la percepiamo come una parte irregolare, ma è nata così. Se voi andate a prendervi un caffè sulle orme di Pierpaolo Pasolini, andate al Pigneto, dovete sapere che il Pigneto è di origine illegale o irregolare, chiamatelo come volete, come tra l'altro appunto gli film stessi di Pasolini raccontano molto bene.
E qui c'è il controsenso, cioè provo a portare un po' di...
Sapevo che ti saresti scaldato,
sì, sì.
Andrew.
Mi scaldo non perché ovviamente sia contrario, sia favorevole all'illegalità, assolutamente, anzi il tema dell'abusivismo è quanto mai evidente, quanto le nostre coste soprattutto siano state, le nostre coste, i nostri borghi siano stati veramente deturpati, ma il controsenso che io vedo è... Facciamo l'esempio di Roma, no? Hai detto il 37%. A Roma ci sono due sovrintendenze. Cioè, a Roma è una città che, giustamente, in virtù della grandiosa storia, della meraviglia dei propri monumenti e delle proprie case, ci sono due sovrintendenze. Quando tu provi a toccare un oggetto, nella maggior parte dei casi non utilizzato, disabitato, tu ti trovi di fronte a un iter urbanistico legale pressoché impossibile, inquietante o assolutamente non gestibile secondo dei tempi economici, perché sei anche professore di geografia. Quindi tu hai uno stato, un paese che ha il 10%, questo numero è incredibile, 10% degli sviluppi, diciamo, edilizi illegali, hai una incidenza di abusivismo altrettanto grande, e poi tutto quello che invece è all'interno di un framework normativo compliant, uso un inglese a caso, molto spesso viene rallentato proprio in virtù forse del passato che ci portiamo dietro e anche da una iperburocratizzazione. Questo io credo che sia una grande dicotomia di un paese che da una parte si trova l'illegalità e dall'altra chi invece agisce all'interno, diciamo, di un sistema delle regole molto spesso si vede rallentato. È una frase, diciamo, passami il termine, populista, e la dico da operatore che ci prova in tutti i giorni da questo punto di vista, poi magari apriamo la parentesi sul caso di Milano, o ti ci vedi?
Direi che è una frase ragionevole. In che senso? Nel senso che l'abusivismo ha diverse cause, dove l'abusivismo è sia la costruzione di una palazzina illegale in riva al mare, sia un ampliamento irregolare di un sottotetto. Quindi stiamo parlando di un fenomeno che ha una diversità fenomenologica interna molto ampia, e questa varietà fenomenologica è anche legata a diverse cause. Quindi una delle cause dell'abusivismo è, diciamo così, sicuramente anche legata alla frustrazione di una serie di operatori immobiliari che devono fare delle cose e non riescono per una normativa che è astrusa, che è troppo lunga, che è anche insensata da molti punti di vista. Questo però è una parte del fenomeno. C'è invece un'altra parte, forse maggioritaria, del fenomeno, che è legata ad altro. È legata ad esempio al fatto che se tu costruisci abusivamente ci guadagni, è conveniente, perché fai cose che non potresti fare, che riesci a vendere a un prezzo maggiore, o meglio, incamerando più di quanto potresti fare costruendo regolarmente, e così via. Quindi è un vero e proprio abusivismo di convenienza, non è un abusivismo dettato dalla frustrazione, dalla necessità di costruire qualcosa che vorresti fare, che dovresti fare, ma che le regole ti impediscono di fare per lungaggini burocratiche. È qualcos'altro.
Anche perché, veramente, scusami, su questo tema è proprio quella opportunità di tempo, no? Cioè dell'azione corretta che impiega anni, e dell'azione scorretta o illegale che invece non considera nessun tipo di limite e va sul mercato a prescindere. Quindi questa dicotomia, che un po' riprende uno degli ultimi podcast, noi parlavamo della norma rispettata quando è sanzionata, della nostra grande capacità di costruire questi schemi normativi molto importanti, e che vengono dati in mano ad avvocati e architetti che cercano, per chi ovviamente agisce in buona fede, di navigare all'interno di queste regole. Però poi, quando c'è effettivamente il caso di illegalità, tu hai detto che una delle cause di illegalità, per esempio, è anche gli edifici occupati. Ecco, gli edifici occupati è un altro caso in cui tu hai una cornice di regole che non ti consente ex post di sgomberare quella casa, se non attraverso interventi, diciamo, militareschi e dopo un iter normativo lunghissimo.
Su questo se posso intervenire, ad esempio il tema delle occupazioni abitative è un altro tema del libro e quello che dici è anche in questo caso ragionevole, prova ad aggiungere un elemento di conoscenza. In verità noi negli ultimi 10 anni, anche di più, ad esempio quest'anno è l'anniversario di un famoso decreto o legge promosso all'interno del governo Renzi dal ministro Lupi, che ha inasprito le sanzioni contro le occupazioni illegali. Qualche mese fa il ministro Salvini ha ulteriormente, o qualche altro ministro del governo Meloni, ha ulteriormente inasprito le sanzioni contro le occupazioni illegali. Ora, questo è diciamo così, un dato di fatto. È un dato di fatto che ci sono sempre più sanzioni, sempre più violente contro le occupazioni illegali. Il problema è che si sbaglia focus, perché gran parte degli... La cosa che si comunica, il messaggio che si comunica è che la repressione è il modo per risolvere questo problema. Se si scava la radice, come nel libro faccio, in verità si scopre qualcos'altro, che le occupazioni abitative, ad esempio, legate alla criminalità organizzata o legate, se volete, dipende dal vostro punto di vista, a chi fa giustamente o malamente il proprio compito di supportare le persone senza abitazione, come sono i movimenti sociali, sono una minima parte, una parte microscopica. La maggior parte è legata invece a persone che entrano tramite una compravendita, singoli individui nelle case popolari, e lo sapete chi sono queste persone? Sono coloro i quali hanno diritto ad accedere alle abitazioni pubbliche, ma non possono accedere. Perché? Perché le liste d'attesa sono troppo lunghe, quindi essendo persone estremamente povere, per mettersi un tetto sopra la testa, che cosa fanno? Occupano spesso gli alloggi popolari che non sono occupati, perché sono talmente derelitti da non poter essere assegnati, e entro in questo modo. Quindi l'idea che la repressione sia il modo per risolvere il problema è semplicemente sbagliata, perché le cause profonde dell'occupazione abitativa stanno in altri fenomeni. E quello che cerco di fare nel libro è esattamente questo. Quindi provo a destrutturare una narrazione semplicistica su questi fenomeni, che ci porta anche a fare politiche sbagliate, non solo perché sono inefficaci, ma anche perché generano ad esempio esternalità negative, quindi colpiscono ad esempio i poveri che avrebbero diritto a stare in quelle case popolari.
Questo è un punto interessantissimo e credo che sia questa complessità, no? Che andare a guardare cos'è la politica dell'illegalità ci permette di far emergere, no? C'è un'illegalità in qualche maniera fortemente progettata, chi decide di costruire al di fuori di un quadro di regole per avvantaggiarsene, c'è un'illegalità, questa che ci racconta il professore a proposito delle occupazioni abusive, che come dire, può essere guardata come il sintomo di un disagio abitativo molto più ampio. Abbiamo parlato spesso in questo podcast così, o come anche della mala gestione del patrimonio popolare. Ti ricorderai che ne avevamo parlato con la professoressa Perobelli della Bocconi, che studia in modo particolare proprio le case di edilizia sociale, di housing sociale. Io volevo portare il professore all'interno di questo di questa navigazione dell'asse dello spazio su un altro tema che hai toccato, che mi ha colpito, ossia di come una parte della popolazione che vive in Italia credente, in questo caso credente di fede musulmana, molto spesso è portata molto spesso di fatto vive la propria fede in luoghi di culto che sono dei luoghi irregolari, illegali. Come mai avviene così? Quali sono le dinamiche da questo punto di vista?
Sei corretto e avevi detto inizialmente è portata. In verità è portata, nel senso che anche questo è il prodotto di quello che io chiamo la politica dell'illegalità, ossia c'è una costruzione pubblica dell'irregolarità. Vi faccio anche qui degli esempi dandovi alcuni dati. Forse pochi sanno che i musulmani in Italia sono circa 1,5 milioni, secondo delle stime. E quante sono le moschee in Italia? Sono 5 o 6 le moschee regolari. E com'è possibile che 1,5 milioni di musulmani...
Sicuramente non sono in questa città, che ha un'annosissima questione.
Esatto, tra l'altro la cosa simbolica di questa città è che l'unica moschea della Lombardia, che dovrebbe essere la moschea di Milano, non è a Milano ma è Segrate, ed è esattamente sul confine, ma fuori dal confine, quasi a simboleggiare il fatto che voleva essere dentro ma non ha potuto esserci. Ed è una moschea regolare di circa 150 metri quadrati di superficie. Ora, come fanno centinaia di migliaia di musulmani residenti a Milano a pregare in 128 metri quadrati? Evidentemente, come tutti i credenti hanno bisogno di pregare, pregano in un altro modo. Pregano ad esempio nel retro di un negozio, di un commerciante musulmano, a casa di qualcuno, nella sede di un'associazione. E perché avviene questo? Avviene questo perché nel corso degli ultimi almeno 15 anni, ad esempio in Regione Lombardia, in Regione Veneto, ma in molte altre regioni, sono state promosse alcune specifiche politiche urbanistiche volte a impedire l'edificazione di luoghi di culto. Tutto questo avviene tra l'altro...
Può restringerle fortemente, no? Come appunto nel tema nel caso della moschea di Milano.
Direi che in quel caso è una moschea che viene prima, molto prima, ce ne sono alcune che sono nate, diciamo così, in maniera indipendente, ma negli ultimi 15 anni, a seguito anche di un percorso politico molto chiaro di alcune forze, soprattutto di centrodestra, c'è stata una vera e propria crociata contro le moschee. Tenete presente, questa è un'altra cosa di cui si sa molto poco, che in Italia c'è il diritto costituzionale a costruire moschee, così come templi buddisti e chiese di Scientology. C'è un diritto costituzionale.
La libertà di culto.
Non solo c'è la libertà di culto, ma la Corte Costituzionale ha sancito che dalla libertà di culto discende direttamente il diritto di costruire un luogo di culto. Quindi non solo pregare individualmente come fedele musulmano, ma costruire una moschea. Eppure questo diritto a costruire moschee, ma così come luoghi di preghiera di altre confessioni religiose, è quotidianamente frustrato dalle amministrazioni comunali, tramite, grazie a una legge o a causa di una legge regionale che permette a queste amministrazioni comunali di mettere tutta una serie di ostacoli alla costruzione di questi luoghi di culto. Il fatto che a Milano sia da anni e anni che i gruppi musulmani chiedono di poter costruire una moschea e non riescono a costruirla è l'esempio emblematico, perché in una città amministrata ad esempio da forze progressiste nemmeno in questa città si è riuscito a fare così.
Quali sono gli ostacoli che menzionavi?
Direi che c'è un ostacolo politico che si è materializzato in un ostacolo urbanistico, ossia in una legge regionale che pone una serie di vincoli, tra l'altro una legge costituzionale parzialmente una legge urbanistica parzialmente smontata dalla Corte Costituzionale perché discriminatoria, ma non del tutto, che ad esempio pone una serie di vincoli alla realizzazione di nuovi luoghi di culto, dove evidentemente i nuovi luoghi di culto sono soprattutto i luoghi di culto delle minoranze religiose, dei migranti, perché noi di chiese cattoliche ne abbiamo già in abbondanza. Ad esempio, per costruire un luogo di culto un luogo di culto per essere autorizzato deve dimostrare di essere congruente alle caratteristiche peculiari del paesaggio lombardo. Faccio l'esempio della Lombardia dove vivo. Ma cosa sono le caratteristiche peculiari del paesaggio lombardo? Se voi andate in centro Milano e trovate dei grattacieli ritorti, quelli sono forse confacenti al paesaggio lombardo? Evidentemente no. Questo è un esempio di una specificità interna alla legge regionale che lascia ampio spazio di discrezionalità alle amministrazioni comunali, e all'interno di questo spazio di discrezionalità le amministrazioni comunali possono porre dei vincoli, possono ritardare, possono dire di no, possono mettere una serie di ostacoli. Un altro ostacolo è ad esempio che solo in relazione ai luoghi di culto la legge regionale lombarda dice che è possibile fare un referendum popolare per chiedere alla cittadinanza se è giusto o no costruire quel luogo di culto. Voi avete mai fatto un referendum ad esempio su una discarica, su un'azienda nociva? No, perché la legge regionale probabilmente considera più dannoso una piccola moschia che una fabbrica altamente
inquinante. Vabbè, e qui torniamo un po' alle tre righe che hai letto del tuo libro, no? Cioè alla fine come... Se vuoi l'illegalità in questo caso illegalità nel senso che
formalmente
sono illegali, appunto, e forse è derivata di una scelta politica. Vorrei cambiare asse e toccare l'asse del tempo. Appunto, prima ho detto volevo parlare del caso Milano, non perché io odio parlare di Milano. Paolo, insieme cerchiamo di parlare il meno possibile, proprio si vede sempre a parlare di Milano.
Mandiamo anche una mail agli ospiti dicendo non parlare troppo di Milano.
Però adesso Milano è veramente sul tema urbanistico al centro dell'attenzione italiana, perché ci sono diverse inchieste, diverse indagini su diversi sviluppi immobiliari. Allora, a proposito di illegalità, quindi diciamo c'è una situazione di grandissimo stallo, perché queste indagini, tra l'altro nella maggior parte dei casi sono su edifici già realizzati, quindi già abitati, e in altri casi edifici in corso di realizzazione, hanno ovviamente, con tutto il diritto del mondo, messo attenzione sugli sviluppi che però sono fatti, e anche lì, e quello è il famoso confine interpretativo, secondo, questo è quello che dicono gli sviluppatori, una norma del 1960, adesso vado a memoria, e quindi compliant diciamo a quella normativa. Allora, invece la magistratura sostiene diversamente, quindi assistiamo a una situazione di stallo. Io ovviamente, che non sono né giudice né avvocato, non entro nel merito di chi ha ragione o torto, sta di fatto che a me interessano le esternalità negative sotto un profilo economico da mero speculatore o da mero gestore residenziale, dico in questo momento la città di Milano è completamente ferma da un punto di vista di sviluppo immobiliare. Ci sono oltre 300-400 titoli edilizi in cerca di una soluzione, in cerca di una risposta, proprio perché la magistratura ha messo la luce su questi sviluppi. Quindi il comune come ha reagito? Il comune e gli impiegati dicono io non firmo più niente, adesso vogliamo capire. Quindi quando si parla di illegalità è sempre molto, di nuovo, in questo podcast noi affrontiamo sempre queste anime diverse, no? di come le pesi, no? Da una parte la magistratura che mette giustamente o ingiustamente, si vedrà dopo, a fuoco un determinato tema, e dall'altra parte la libera iniziativa economica che ha un certo tipo di velocità e che si vede completamente bloccata. Bloccare l'immobiliare a Milano ha un impatto economico devastante sul territorio.
Era la domanda?
Questo per dire che il tempo, scusa, hai detto la domanda, grazie Paolo. Ci sembra che quando parliamo di tempo si parli degli anni 60, anni 50, gli abusi edilizi di quegli anni, ma poi lo vediamo che è praticamente qua tutti i giorni, e però questo tempo molto spesso impatta il tempo dell'economia. Ecco, scusami, sì, mi sono un po' intortato.
Se posso esprimermi su questo, o meglio, posso dichiarare la volontà di non esprimermi su questo, perché la magistratura sta ancora facendo il proprio lavoro e i dati che noi abbiamo, le conoscenze sono molto, molto fumose, molto giornalistiche. Quindi su questo io evito di esprimermi, perché insomma il mio lavoro è esprimermi su dati di fatto, su conoscenze approfondite. Le conoscenze superficiali, improvvisate, le lascio al giornalismo. Posso però dire, se questa era la tua domanda, che c'è una temporalità nell'abusivismo che, o meglio dire nell'illegalità, che è molto, molto particolare, nel senso che i fenomeni legali di cui tratto in questo libro sono diversi e a seconda della diversità di questi fenomeni c'è una diversa temporalità. Due esempi ancora una volta di quelli di cui abbiamo già parlato, per non confondere chi ci ascolta. L'abusivismo edilizio. L'abusivismo edilizio è un fenomeno strutturale nello sviluppo italiano a partire dal secondo dopoguerra, una costante di come si è costruita l'Italia, che è rimasto costante in termini di presenza, ma è mutato nelle forme. Se voi pensate ancora una volta in modo molto cinematografico al film di Pasolini, a Cattone, ma tanti altri film, voi
Uccellacci vedete... Uccellini.
Il Tetto, un altro film che non è di Pasolini, ma è sempre di quel periodo, descrive un abusivismo che è un abusivismo cosiddetto di necessità, ossia dell'Italia povera che si urbanizza, dalle campagne va verso la città, Roma, ma anche Milano. Milano, ad esempio, c'erano le cosiddette coree, ossia luoghi nella periferia estremamente poveri, simili a quelli che noi vedevamo in quei film a Roma, in cui una parte di migranti dalle campagne, migranti interni, si urbanizzava e la città non era in grado di rispondere a questa richiesta di
casa. Sottoscala di Torino.
Esatto, no? C'era... Ciò che è cambiato nella costanza della presenza dell'abusivismo è la qualità dell'abusivismo. Questo abusivismo di necessità si è esaurito negli anni Ottanta e gran parte dell'abusivismo oggi, non tutto, ma gran parte, è quello che noi possiamo chiamare abusivismo di convenienza, quello che dicevamo prima. Si costruiscono ad esempio seconde o terze case al mare, spesso che poi si trovano su Airbnb, quindi vengono valorizzate all'interno dei percorsi di rendita legata al turismo e agli affitti brevi, addirittura attraverso piattaforme come Airbnb o altre piattaforme. Quindi c'è una temporalità che ci racconta di una costanza pur all'interno di un mutamento qualitativo, e ci sono anche invece nuove temporalità. Il caso che tu citavi è un caso in cui c'è un nuovo fenomeno illegale, irregolare, adesso vedremo, ce lo dirà la magistratura, che nasce da una specificità, diciamo così, di questi giorni. Ma se voi pensate anche al caso di cui abbiamo parlato prima, alle moschee irregolari, le moschee irregolari sono tutto sommato un fenomeno nuovo, semplicemente perché la domanda di moschee è un fenomeno nuovo. L'immigrazione in Italia prende abbrivio soprattutto negli anni 90 e si intensifica nel 2000, e quindi questi fenomeni sono fenomeni degli ultimi 15 anni, e non a caso la legislazione urbanistica che ha tentato di bloccare la diffusione delle moschee parte attorno al 2006, 2008, 2010, si moltiplica lì. Quindi è interessante notare che a una diversità fenomenologica dei fenomeni illegali corrisponde anche una diversa temporalità, fenomeni che si sono mantenuti costanti pur mutando qualitativamente, fenomeni che invece emergono a seconda del cambiamento anche dello spazio urbano e dei processi sociali.
Stando ancora sul tempo e a questa temporalità dell'illegalità, che è una temporalità molto presente rispetto a uno stereotipo che la vorrebbe invece relegata in decenni molto, molto lontani, vorrei farti questa domanda, professore. Tu hai citato prima che c'è una galassia di attori che si avvantaggia dei diversi tipi di illegalità. Qua proviamo a stare ancora un attimo su tutto ciò che riguarda la corruzione, il consumo di suolo. La mia domanda è: quanto pesa, per esempio, un attore come gli attori mafiosi? Sappiamo che c'è una presenza ancora forte della criminalità organizzata sul territorio italiano, distribuita in modo diverso, sempre più accentuata nelle regioni settentrionali negli ultimi decenni. Da questo punto di vista, c'è qualche dato che puoi portarci?
Dunque, i dati su corruzione e criminalità ce ne sono pochi, perché sono fenomeni che per propria natura tendono a nascondersi e su cui i dati sono pochi e poco affidabili. Motivo per il quale non posso citare dati, posso citare, diciamo così, delle percezioni di chi fa ricerca da decenni su questi temi. Direi che corruzione e criminalità organizzata nell'ambito dello sviluppo urbano sono due fenomeni che si possono sovrapporre, ma non necessariamente si sovrappongono. Un esempio: se voi pensate alla vicenda dello stadio della Roma, che è ancora in corso di verifiche da parte della magistratura, non siamo ancora giunti al verdetto di primo grado, sembra in questo caso che lì ci siano stati alcuni fenomeni di corruzione molto imponenti legati alla realizzazione del nuovo stadio della Roma senza alcuna presenza criminale. ne racconto nel libro. Allo stesso tempo nel libro racconto invece come un'organizzazione criminale, che poi vogliamo definire o no di tipo mafioso, come mafia, la cosiddetta mafia capitale, operava a Roma. Quindi allo stesso tempo, e operava anche attraverso la corruzione. Questo per dire che cosa? Che a volte attori tradizionali del mercato immobiliare utilizzano la corruzione come meccanismo per oliare. C'è una citazione, una storiella buffa di, legata a questa questione dell'indagine sullo stadio della Roma, che racconta il fatto che questi sviluppatori immobiliari, dopo aver, diciamo così, preso possesso della possibilità di sviluppare lo stadio della Roma, cercano di espandersi geograficamente e vogliono arrivare a Milano. Arrivano a Milano e cercano di corrompere l'assessore all'urbanistica, offrendogli, sembra, in dono un appartamento. L'assessore all'urbanistica milanese risponde sdegnato, e poi parlando tra di loro e intercettati, questi due commentano: a Milano è tutta un'altra storia, ma a Roma si fa ancora così. Come per dire che
il
c'è
famoso a Milano non si usa.
Esatto, cosa che invece è da questo punto di vista statisticamente falsa, perché la corruzione è presente ovunque in Italia. In quel caso appunto un assessore ha resistito, ma ci sono molti altri casi, ad esempio anche intorno a Milano, in cui la corruzione è presente. Quindi ci sono alcuni casi in cui la corruzione è indipendente dagli attori criminali. Quando ci sono gli attori criminali, nel libro ad esempio parlo di alcuni paesini della Brianza a pochi chilometri da Milano, quando gli attori criminali, in particolare l'Andrangheta, che è molto presente sul territorio lombardo, opera, è una sorta di acceleratore, perché accelera la possibilità di usare la corruzione. C'è anche un'equazione che gli scienziati politici utilizzano per spiegare la diffusione della corruzione in un certo settore pubblico, in cui una parte di questa equazione è legata alla presenza di pratiche criminali che facilitano la corruzione, anche se non sono direttamente legate a attori della criminalità
organizzata. Infatti, secondo me, hai detto una parola chiave, che è quella dell'accelerazione, no? Cioè, io credo, quando parli prima di accelerazione, temporalità, ovviamente, secondo me, si applica in maniera particolare al mondo immobiliare, del cemento, perché ovviamente è un tempo lunghissimo. Parlavo di moschee, nel momento in cui domani mattina decidiamo di costruire, o individuiamo un'area per costruire una moschea in una qualsiasi città d'Italia, cioè un iter lunghissimo, a prescindere che sia una moschea, un condominio, un palazzo da dedicare a uffici. Quindi questa velocità, effettivamente, in un sistema normativo come quello italiano, molto, molto ingarbugliato, diventa un tema. E questo tema come viene affrontato? Molto spesso oliando il,
esatto,
meccanismo. Quindi io, da liberale o ex liberale che sono, dico: ma perché non invece che costruire un impianto normativo più semplice, che quindi vada a penalizzare, a sanzionare chi fa, diciamo, le cose da criminale, e invece che va a incentivare chi invece vuole fare le cose fatte bene.
Questo credo è un punto corretto. Ad esempio, le pratiche corruttive a volte servono per velocizzare i processi di, diciamo così, di iter amministrativo. Molto spesso invece sono legate a altro, per ottenere decisioni che non si potrebbero ottenere. Come dici tu, da una parte queste cose si anestetizzano cambiando la normativa, rendendola più semplice, ma la semplificazione della normativa non è una panacea. Abbiamo visto, ad esempio, il caso che tu menzionavi prima dei cosiddetti grattacieli, tra mille virgolette, abusivi, tra mille virgolette, è esattamente un processo di accelerazione dell'iter burocratico che sembra, secondo alcuni attori della magistratura, aver portato a pratiche irregolari che hanno avuto esternalità negative, che potrebbero aver avuto esternalità negative molto pesanti per la collettività, ad esempio dal punto di vista del mancato introito per milioni e milioni di euro per la collettività. Quindi è vero che semplificando si risolvono alcuni problemi, ma non tutti. Ci vogliono azioni,
certo,
di altro tipo.
Credo che siamo già dalle parti dell'ultimo asse che vogliamo esplorare, quello della bellezza, ancora una volta qui nel senso delle soluzioni. Andrew, tu facevi una proposta: semplifichiamo, rendiamo più trasparenti e più chiari e più lineari gli iter, in modo che non ci sia bisogno di forzarli con varie pratiche corruttive e illegali. Io qua la domanda la faccio al professore: cosa dovrebbero e cosa magari stanno già facendo le città per contrastare questi fenomeni di illegalità? Naturalmente non, ovviamente qua bisognerebbe fare 5 risposte diverse, ma io vorrei concentrarmi su tutto ciò che poi è legato a davvero al consumo di suolo, in qualche maniera ai fenomeni di speculazione.
Anche perché, più che una parentesi, le città veramente qui hanno il potere, no? Cioè i piani urbanistici, per quanto poi ci sono ovviamente anche le leggi regionali, ma veramente le città hanno la possibilità e capacità di poter cambiare.
Dunque, Mi sento a disagio con questa domanda per due motivi. Uno è quello che dicevi tu, che rispondere in modo robusto a questa domanda necessiterebbe di dare risposte diverse per ciascun fenomeno illegale trattato. L'altro è che tutto il mio libro è giocato su una descrizione dei fenomeni senza dare soluzioni, ed è intenzionale, non solo perché le soluzioni sono spesso tecnicamente complesse, ma anche perché credo che a noi manchi a questo stato dell'arte la conoscenza dettagliata dei fenomeni, e dalla mancata conoscenza robusta e dettagliata dei fenomeni spesso vengono risposte sbagliate. Però diciamo così, stando al gioco, provo anche a rispondere. Direi che il primo modo per provare a risolvere alcuni di questi problemi è smetterla di mettere in campo soluzioni sbagliate. Sembra una banalità, ma moltissime, se la tesi della politica dell'illegalità è vera, come io credo, nel senso che ci ho lavorato per moltissimi anni, e io credo che sia veramente uno dei tratti distintivi del nostro paese, vuol dire che l'illegalità è anche prodotta dal funzionamento della macchina amministrativa, ad esempio da una serie di politiche, e smetterla di promuovere quelle politiche può essere un modo per produrre meno illegalità. Le politiche sono sbagliate perché sono, come dicevo prima, a volte inefficaci e a volte dannose. Pensiamo a quello che dicevamo all'inizio di questa trasmissione, alle occupazioni abitative. Se noi pensiamo che risolvere il problema sia possibile tramite la repressione, sbagliamo, perché anche se noi credessimo che la repressione è moralmente giusta, è inefficace, perché il problema nasce da uno stato di necessità delle persone. Uno stato di necessità, ad esempio, legato al fatto, e vi do altri dati, che in Italia abbiamo circa 1 milione di case popolari gestite dagli enti regionali e comunali, e abbiamo 750.000 famiglie in lista d'attesa. Ora, come pensiamo di risolvere il problema delle occupazioni se prima non diamo alloggio a queste 750.000 persone? Come si può fare, ad esempio, quindi non solo evitando di dare risposte sbagliate, ma anche essendo attivi, proattivi? Ad esempio, ancora in modo molto semplice, allocando risorse. Rimaniamo sempre su questo tema. Sembra che, secondo Federcasa, un'agenzia che raggruppa le diverse agenzie regionali per la casa, per risolvere il problema dell'edilizia pubblica servirebbero circa 60 miliardi. Insomma, una cifra consistente in 15 anni per costruire nuove case e riadattare quelle esistenti, che spesso sono decrepite. Voi sapete quanto è costato il bonus facciate?
Ah, ecco.
Il bonus facciate, quello è il super bonus edilizio. Okay. Il bonus facciate, che insomma, il super bonus edilizio potremmo parlare, ci sono dati contrastanti, anche opinioni, perché comunque era finalizzato a aumentare la
qualità. Il famoso 110, no?
Esatto. E ne abbiamo parlato anche all'albori del podcast.
Perfetto. Non entriamo in quella discussione, parliamo del bonus facciate. Il bonus facciate è un bonus che permette alle case degli italiani di essere rifatte in facciata.
Sì, sì. 130 miliardi può essere, no?
No. Secondo lo Stato doveva costare 6 miliardi, è costato alla fine circa 18-19 miliardi, okay. Solo in pratica per una qualità estetica delle nostre case, che va benissimo. 19 miliardi sono un terzo del fabbisogno che, secondo Federcasa, è necessario per risolvere per gran parte il problema dell'edilizia pubblica. Quindi è un tema non di mancanza di risorse, ma di allocazione delle risorse. Se noi decidessimo, invece di far pitturare le case alla classe media italiana, anche casa mia, la mia casa a Torino, il mio condominio è stata rifatta grazie al super bonus edilizio, avevo davvero bisogno che lo Stato mi pagasse il 70%? Evidentemente no, ancora una volta è stata una scelta allocativa. Se noi avessimo preso queste risorse, le avessimo spostate sull'edilizia pubblica, ad esempio una parte del problema delle occupazioni abitative si sarebbe risolto. Quindi da una parte evitare di dare soluzioni sbagliate, dall'altra investire risorse, smetterla di creare illegalità. Ad esempio, se noi cambiassimo la legge urbanistica regionale sui luoghi di culto, avremmo con uno schiocco di dita praticamente in pochissimi anni risolto il problema delle moschee illegali. O ancora potremmo dire che mettere al centro dell'agenda pubblica questi temi è un altro modo molto semplice per provare a risolverli. L'abusivismo edilizio, un fenomeno che dura da decenni in Italia, e mi siete mai chiesti, ma da dove provengono i dati? Non esistono dati nazionali, noi non abbiamo un singolo osservatorio che ci dica quanto abusivismo abbiamo e dove è. E sapere quanto ce n'è e dove è il primo passo per risolvere il problema. Tutti questi dati noi dobbiamo prenderli qui e là. Legambiente, che fa un ottimo lavoro, ma è pur sempre Legambiente con una scarsità di risorse, e altre cose del genere. Manca completamente un'attenzione pubblica, soprattutto a livello nazionale, su queste cose. A livello locale la situazione è molto più difficile, a volte i comuni si arrabattano, ma ancora una volta non abbiamo tempo ora di spiegarlo, ma ad esempio dal punto di vista della repressione dell'abusivismo, ad esempio della demolizione delle case abusive, uno dei motivi per cui non avviene è perché costa troppo. E i costi sono tutti a carico delle municipalità locali. Io parlavo con un sindaco di un paesino qui vicino quando facevo questa ricerca, che mi diceva: ok, io ho deciso di buttare giù quella casa perché tra l'altro è la casa di una persona legata alla criminalità organizzata che ha costruito all'ingresso del paese per mostrare la propria volontà di potenza, lo faccio. Ma io quando butto giù quella casa ho deciso di non riparare il tetto della scuola perché mi costa 50.000 euro e per un piccolo paese 50.000 euro sono soldi. Quindi c'è un problema delle amministrazioni locali che spesso hanno le mani legate perché molte di queste cose, volenti o nolenti, sono amministrate da livelli superiori.
Comunque vedi,
molto interessante.
Il problema delle risorse in questo podcast
viene fuori continuamente.
Torna tantissimo, e anche quando avevamo parlato appunto di edilizia pubblica, edilizia convenzionata, ERS, avevamo fatto dei bellissimi podcast sul tema. E riguardavo, scusami, i numeri, in realtà il mio 130 miliardi, che sono 110, è comprensivo di tutti i bonus edilizi, quindi dà idea però della scala, no? Facendo più o meno i conti col PIL italiano, che è di circa 2.000 erotti billion, parliamo di circa il 5% del PIL destinato, diciamo, alla casa. È chiaro che, per come è impostato oggi tutto questo impianto normativo, così come il bonus facciata, è tu, cittadino privato, pagami, perché alla fine è il cittadino privato che paga la facciata, e poi io Stato te li do come credito d'imposta negli anni. Quindi è proprio un meccanismo diverso, no? Da un punto di vista contabile, perché quello che sarebbe da fare sull'edilizia pubblica è allocare X miliardi di euro nello sviluppo, quindi io alloco 100 miliardi per fare le case, e invece quello che succede nei bonus edilizi è mettili tu e poi piano piano nel tempo, in 10 anni, in 15 anni, in 20 anni, tu te li riprendi. Quindi è proprio ovviamente un tema, come sempre, contabile, di bilancio, dove trovare queste maledette risorse, forse però... delle soluzioni del professor Colombo Andrea, purtroppo forse è anche, io credo, la semplificazione normativa forse aiuterebbe tantissimo tutto questo, anche l'edilizia pubblica e anche il contributo privato all'edilizia pubblica.
Beh, ho come l'impressione che delle proposte del professor Colombo, ma del bonus facciate e del super bonus in generale, così come del tema delle risorse per le trasformazioni urbane, ci torneremo sopra. Raccolgo un altro spunto da quello che ci ha detto il professor Chiodelli invece, ossia del tema dei dati. Guardate, è un tema che in Will ci troviamo ad affrontare in continuazione, avendo scelto di mettere i dati al centro del nostro progetto di racconto della realtà, anche di racconto delle realtà urbane, e molto spesso ti scontri, ma adesso vorrei nominare un elefante nella stanza a proposito di trasparenza, mancata trasparenza dei dati, il PNRR. Noi abbiamo fatto un'intera newsletter, la nostra newsletter settimanale Bella Domanda, dedicata a chi ci sostiene tramite la membership, a che punto è il PNRR, e la risposta è che non lo possiamo dire, non possiamo dire in maniera sintetica perché sono troppo sparpagliati i pezzi, e questa cosa è fin dall'inizio che è così. E quindi da questo punto di vista mettere al centro del dibattito, professore, questi temi, le politiche delle legalità, a partire da una raccolta di dati, è quanto mai necessario, e speriamo, insomma, di fare un frammento un frammento della nostra parte, avendo dedicato intanto questa puntata del podcast a questi temi.
E io... servirebbero anche poche risorse per fare questo.
Esatto, però tutto si tiene in qualche modo. Però io ringrazio davvero il professor Francesco Chiodelli, perché Andrew, questa politiche dell'illegalità mi sembrano una prospettiva interessante da cui interrogare determinate trasformazioni, per vedere che poi illegalità non vuol dire neanche una cosa sola, no? Io sono partito dritto, parleremo di cementificazione, ne abbiamo parlato relativamente poco perché sono tante facce che però ci raccontano qualcosa delle traiettorie verso cui stiamo andando. Quindi davvero io ringrazio il professor Francesco Chiodelli, professore associato all'Università di Torino, docente di geografia economica e politica, autore del libro Cemento Armato. A questo punto,
post credit, anzi il tuo suo libro è stato citato dalla professoressa Granata come uno dei libri assolutamente da leggere, e nei nostri post credit noi invitiamo il nostro ospite a suggerire delle letture o una lettura sul tema, magari o trattato o tema, diciamo, di tua ricerca, in modo tale che anche i nostri ascoltatori possano avere del tempo da investire bene su letture intelligenti.
Ok, ci sarebbero tanti libri da citare, potrei citare i libri di Elena, ma diciamo così sarebbe troppo...
Se non sembra il meme di Spider-Man.
Esatto. Vorrei citare un libro degli anni 60 che si chiama Milano Corea, che è un libro molto vecchio che però racconta l'arrivo dell'abusivismo a Milano, che era questo abusivismo di necessità di cui vi parlavo prima, perché racconta pezzi d'Italia che noi non conosciamo e che spesso associamo nelle nostre mappe strambe della geografia dell'Italia al sud Italia. In verità anche Milano ha vissuto questi fenomeni, ed è molto interessante perché tra l'altro ci parlano di fenomeni che oggi noi viviamo semplicemente con popolazioni diverse, non sono più migranti interni ma sono i migranti internazionali, che ripropongono forme di abusivismo di irregolarità, pensate ad esempio ai campi irregolari, rispetto ai quali oggi non ne abbiamo parlato, ma c'è una parte di questo libro dedicata e rispetto alla quale la politica dell'illegalità si manifesta ad esempio in forma repressiva. Quindi leggendo quel libro probabilmente riusciamo a capire anche alcune cose che avvengono nella quotidianità, sebbene in forme diverse da parte di attori diversi.
Di nuovo grazie professore anche per questa reference così precisa. Andrew, noi tanta carne al fuoco e tanti temi che continueremo poi a sviluppare, non ci resta che ringraziare chi ci ha ascoltato e dare appuntamento a un nuovo episodio del podcast Città, il nostro viaggio attraverso le trasformazioni e dinamiche della città contemporanea
continua.
Alla prossima, grazie,
ciao a tutti.